put your loving hand out, baby, 'cause I'm
Si può ritenere, cioè, che la musica, influendo sulle emozioni di individui e gruppi, possa stimolare questi ad assumere determinati comportamenti politici e che la politica possa incidere sui comportamenti di chi fa o ascolta musica. Altro paragrafo, già Platone nelle Leggi in Repubblica considerava la musica capace di parlare direttamente alla parte irrazionale dell'anima, indirizzando così l'individuo verso specifici comportamenti. Così deve aver pensato Marine Le Pen quando ha scelto, in vista delle presidenziali del 2022 in Francia, come colonna sonora il brano Begging, brano dei Four Seasons, inciso nel 1967, ma nella versione reinterpretata dai Måneskin. Ora, il fatto è che i Måneskin, così come è successo mille altre volte in casi politici, lo vedremo nel corso di questa puntata di Voi che sapete, i cantanti, gli autori non erano molto d'accordo con i politici e hanno rimandato al mittente l'utilizzo delle loro musiche, anzi hanno vietato l'utilizzo delle loro musiche. Ne parliamo oggi in questa puntata di Voi che sapete con Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te, vedo che sei ottimista nel pensiero della Le Pen, sei andato a cercare qualcosa di positivo in fondo.
Non proprio, poi vedremo che cosa succede in politica con queste
cose.
Sì,
abbiamo una ospite, una gradevole presenza, la giornalista musicale Marta Blumi, che è anche redattrice della celebre rivista Rolling Stones. Buongiorno Marta.
Buongiorno a voi.
Ben arrivata.
Grazie.
Allora, l'evento, cioè questo fatto, ha dei antecedenti abbastanza rumorosi. Se penso a Ronald Reagan, che aveva scelto di mettere Born in the USA nella sua campagna elettorale nel 1984, e subito gli è tornato a boomerang, perché la cosa aveva fatto le prime pagine dei giornali, da parte di Bruce Springsteen: "You don't use my music." Che cosa le viene da dire di questa scelta, di questa decisione, di questo rapporto difficile, come dice il titolo di questa puntata di Voi che sapete, del rapporto tra musica e politica, Marta?
Beh, sicuramente è un rapporto molto tormentato, anche perché soprattutto, diciamo, dal punto di vista di alcune frange politiche, ci sono pochi cantanti che immagino sarebbero contenti di vedere usare le proprie canzoni all'interno di una campagna elettorale di un certo tipo. Notoriamente la maggior parte degli artisti in tutto il mondo, in America, in Svizzera, in Italia e nella maggior parte d'Europa, si pongono su posizioni sicuramente aperte e progressiste e inclusive, quindi è anche abbastanza difficile per conservatori o addirittura appunto partiti di ultradestra trovare in qualche modo un'apertura a un artista che sia, insomma, che ceda volentieri l'uso della propria canzone all'interno di questo contesto.
Marta, quando hai sentito questa idea concretizzata della Le Pen, cioè che è diventata di dominio pubblico, è apparsa su tutte le agenzie, poi su tutti i giornali, da operatrice del settore, se posso definire così, certo, qual è stata la tua reazione?
Ma è stata di totale stupore innanzitutto, nel senso che, se ben ricordate, nell'ambito di Eurovision Song Contest, i francesi soprattutto, che erano gli altri, insomma, oltre alla Svizzera e all'Italia, gli altri principali contendenti al titolo di appunto vincitore di Eurovision Song Contest, si erano molto scagliati contro i Måneskin, in quanto erano stati accusati, accusa poi smentita ampiamente anche dalle analisi cliniche, di aver fatto uso di droga durante la diretta addirittura, ed era stata una polemica internazionale che qui in Italia era stata molto sentita e immagino abbia rimbalzato ampiamente anche appunto in Svizzera e in Francia a maggior ragione. Quindi vedere la principale rappresentante del principale partito di destra, insomma mi verrebbe dire di estrema destra, perché poi il Front National di fatto non è certo moderato, che adotta una canzone dei Maneskin che a loro volta erano stati accusati da molti media francesi di avere appunto fatto uso di droghe e quindi di aver scippato il titolo alla Francia, ma di essere insomma passibili di defraudazione in qualche modo, è davvero bizzarro, insomma, è un cortocircuito mentale particolarissimo.
Eppure la cosa in sé merita di essere un po' analizzata. In che senso? La Le Pen non è certo una marinaretta, oserei dire. Ha attorno a sé un, giochiamo con questo termine, rassemblement di consiglieri, curatori d'immagine. Arrivare sui Maneskin non è una casualità. Forse anche il lancio mondiale di questo nuovo è già un successo, mamma mia. Gioca un ruolo il fatto di voler scegliere un social che è diventato il forse il più frequentato dai giovani. Insomma, mettiamo insieme tutto questo, eppure nei Maneskin si potrebbe leggere qualche affinità, come dire, esteriore. Con il pensiero della Le Pen, anche se in realtà non è così, cosa ne pensi?
Non so se si potrebbe leggere effettivamente qualche affinità esteriore, nel senso che ben pensando alle dichiarazioni dei vari membri dei Maneskin, la vedo molto difficile che possa essere possibile un accostamento reale tra le due realtà, nel senso che da una parte abbiamo degli artisti molto giovani, ma con le idee già molto chiare su ciò che per loro è giusto ed è sbagliato, e che non si sono insomma mai censurati quando si trattava di dichiarare le loro posizioni nell'ambito, ad esempio, del genere, del sesso o insomma, dell'inclusività, del femminismo, tutta una serie di posizioni che di solito vengono associate appunto a partiti di sinistra. Quello che mi viene da pensare è che forse i consiglieri di Marine Le Pen non abbiano magari familiarità con le dichiarazioni effettive di questi artisti e quindi di conseguenza si siano limitati magari a prendere una canzone particolarmente accattivante e particolarmente in voga in questo momento e l'abbiano utilizzata su un social su cui effettivamente sta dilagando. Però non so quanto poi questo tipo di operazione possa fare il loro gioco, in quanto appunto è possibilissimo che, come citavate voi in casi precedenti, i Maneskin indicano questo uso della canzone non ci rappresenta e quindi di conseguenza don't use my music.
Ormai potete trovarmi su TikTok, vi farò vivere i migliori momenti della mia campagna, sembra che abbia scritto la Le Pen in uno dei suoi messaggi. Ora, il problema, insomma, dell'uso della musica in termini politici è antico, ma basterebbe andare indietro soltanto di un paio di secoli quando Mazzini scriveva la sua Filosofia della musica, pubblicato nel 1836, scritto tra il 33 e il 36, tra l'altro in parte nel suo esilio a Groningen. Raccomandava alle nuove generazioni di musicisti di rendere partecipi politicamente, socialmente gli ascoltatori ai compositori. Però, se pensiamo a quello che è successo negli ultimi anni, tutti hanno cercato di approfittarne. Dicevo prima Bruce Springsteen versus Ronald Reagan, ma anche in Italia Vasco Rossi che bacchetta un senatore del Movimento 5 Stelle perché non gli stava molto bene. che usasse la canzone C'è chi dice no, perché questo voleva opporsi a un'unione politica con il Partito Democratico, che considerava ipocrita. Abbiamo parlato di Bruce Springsteen versus Ronald Reagan, eccolo qua.
Born down in the dead man's town, the first kick I took was when I hit the ground. Spend half your life just in covering up. Born in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA. I got in a little hometown jam, and so they put a rifle in my hands. Son, yeah, you heard of Vietnam. Well, go and kill the yellow man. Born in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA. Come back on the refineries, hiring man.
Probabilmente a Ronald Reagan questa versione di Born in the USA di Bruce Springsteen non sarebbe piaciuta, perché non abbastanza punch. Ma non sono soltanto quelli di destra, anche se percentualmente l'ampia maggioranza ci hanno provato tutti a utilizzare, per esempio la musica di Isaac Hayes, era il caso di Bob Dole, oppure George W. Bush, che prese un pezzo, Brand New Day di Sting, oppure Mike Huckabee all'estrema destra del Partito Repubblicano Americano, una canzone dei Boston. John McCain ci ha provato mille volte, Sarah Palin anche, ribeccandosi indietro degli schiaffi da Jackson Browne, dai Foo Fighters, da Heart, da Bon Jovi, eccetera. Ecco, la cosa che mi sembra strana è quando, per esempio, George W. Bush utilizza una canzone di Sting, la utilizza dicendo che non voleva prendere posizione, essendo lui inglese, nello scontro politico elettorale americano. Qualche dubbio viene, essendo Sting stato praticamente quotidianamente al fianco di Al Gore, che era proprio nel caso di quella campagna di George W. Bush, al fianco di Sting, cioè Sting al fianco di Al Gore. Ecco, che cosa le viene in mente a proposito dell'uso che si fa della musica in politica in Italia? Cioè, mi è venuto in mente anche il caso di Rino Gaetano, che con una sua canzone aveva fatto arrabbiare moltissimo i fratelli di Rino Gaetano.
Certo, diciamo che in Italia l'uso che si fa delle canzoni e della musica in generale è meno pervasivo di quello che succede ad esempio in America o nei paesi anglosassoni o anche in Francia, nel senso che difficilmente ci sono dei veri e propri inni delle campagne elettorali, se non inni commissionati direttamente dai partiti. È il caso di tentativi anche a volte un po' tragicomici, ricordiamo qualche anno fa l'inno di Forza Italia, meno male che Silvio c'è, che insomma diciamo che non credo passerà negli annali come uno dei più riusciti, o i vari inni ad esempio del Movimento 5 Stelle commissionati a vari artisti, tra cui ad esempio anche il rapper Fedez anni fa. Quello che succede più spesso in Italia è che alcuni politici si professino fan di artisti che poi in realtà non sembrano aver capito del tutto. Il caso più eclatante e recente è quello di Salvini, che nel momento in cui ricorre appunto l'anniversario della nascita di Fabrizio De André, cita la celebre canzone Il Pescatore. E il figlio Cristiano De André dice che evidentemente non ha capito il messaggio di quella canzone e forse si è fermato solo al celebre ritornello la 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 la. perché fondamentalmente la canzone è in realtà una sorta di rielaborazione di una novella evangelica. La figura del pescatore è quella di Gesù Cristo e parla proprio della sua accoglienza nei confronti di tutti i peccatori, dei disperati, addirittura degli assassini. Quindi di conseguenza, insomma, è tutto abbastanza contrario a ciò che professa politicamente Salvini, effettivamente. Quindi diciamo che per ciò che concerne l'Italia, il grosso problema forse è un po' di comprensione dell'effettivo messaggio che i testi racchiudono, più ancora che dell'usurpazione di determinate canzoni per fare campagna elettorale, ecco.
Allora, si diceva prima dei politici americani che fanno autogol puntando su canzoni che probabilmente non avevano capito. Questa volta non è che non l'avesse capita, ma questo caso, perlomeno quella canzone che abbiamo ascoltato, Hold On, I'm Coming, cantata da Sam and Dave, aveva come erroneo soggetto Barack Obama. Perché anche Barack Obama, che è molto amato, è sempre stato molto amato e apprezzato da attori e cantanti americani, ha dovuto fare marcia indietro per l'uso non autorizzato di un brano. Il brano in questione è quello che abbiamo ascoltato, Sam Moore, è successo alle presidenziali del 2008, quando l'artista aveva diffidato Obama dall'appropriarsi della sua canzone perché non aveva intenzione di dare al candidato democratico il suo pubblico appoggio. Quindi il voto è un affare privato, secondo Sam Moore, protesta che ha avuto subito gli effetti desiderati perché ai comizi di Barack Obama non era più stata utilizzata questa canzone, Hold On, I'm Coming. Anche se dopo la vittoria di Obama, lo stesso Sam Moore partecipò alla festa per la sua elezione. Quindi, ecco, in Italia mi piacerebbe ancora sapere se ci sono altri tentativi in questo senso e che tipo di uso politico viene fatto dalla musica, secondo la nostra ospite Marta Blumi.
Dunque, in Italia ci sono stati dei tentativi ovviamente di prendere in qualche modo una sorta di insomma, di attribuirsi una sorta di paternità in qualche modo del messaggio di determinate canzoni, ma purtroppo molto spesso appunto il vero problema non è tanto come capita appunto in America relativo ai permessi o alla pubblica, diciamo, esecuzione di queste canzoni, perché non esiste una regolamentazione di questo tipo in Italia, quanto piuttosto veramente all'uso che alcuni politici fanno dei messaggi di queste canzoni, interpretandole comunque un po' a modo proprio. È il caso, ad esempio, di Viva l'Italia di Francesco De Gregori, che è stata utilizzata molto spesso come una canzone, cioè è stata interpretata più che utilizzata come una canzone in un certo senso populista, in quanto elenca tutta una serie di pregi e difetti degli italiani. Quando in realtà appunto De Gregori è sempre stato abbastanza neutrale per quanto riguarda le sue esternazioni politiche e quello che voleva fare era semplicemente un ritratto molto poetico di un certo tipo di realtà. Un altro caso abbastanza eclatante di questo tipo è l'utilizzo di, ad esempio, alcune canzoni rap che vengono interpretate come canzoni in qualche modo di destra, in quanto incarnano dei valori apparentemente molto capitalisti e materialisti, quando in realtà sono una parodia di quei valori. Quindi è capitato ad artisti come ad esempio i Club Dogo, Fabri Fibra, di essere citati appunto all'interno di storie di politici o comunque di storie di supporter di alcuni politici di destra con le loro canzoni, ma in realtà insomma, gli utilizzatori non avevano capito che la canzone andava a intendere esattamente l'opposto rispetto a ciò che sembrava dire in realtà. C'è proprio un problema di parafrasi quasi in certi casi.
A me viene in mente una trasmissione televisiva divertentissima in cui Patrizio Roversi aveva al microfono una mamma di un militante dell'estrema destra italiana che aveva una maglietta con quel cantante lì cubano, il Che Guevara. Ecco, più o meno è un po' questo l'ambito.
Abbiamo
Sì,
ancora.
è.
No, prego, prego, Marta.
No, effettivamente è così. Purtroppo in Italia la musica è ancora considerata diciamo, un ambito puramente ricreativo e di conseguenza molto spesso è un mero sottofondo. Chiunque sia famoso è un cantante e chiunque canti, insomma, lo fa per intrattenere, non necessariamente per lanciare un messaggio, e questo dà il via a un'infinita serie di fraintendimenti.
Fraintendimenti che però, come dire, ci mostrano anche un volto un po' naif della situazione, insomma ci sono anche degli aspetti che in fondo possono essere interpretati in maniera positiva. Abbiamo ancora pochi minuti, Marta Blumi, cerchiamo di capire, grazie a te, lo stato di salute della musica di consumo in Italia. Siamo partiti parlando dei Maneskin che, a sorpresa, devo dire, hanno conquistato sia il palco di Sanremo, sia, grazie al fatto che chi vince Sanremo va all'Eurosong, poi anche il trofeo internazionale e europeo. Ecco, qual è la situazione attuale? In fondo, e ce lo siamo ripetuti più volte, i Maneskin, se rimaniamo in un certo ambiente, sono tornati a fare della musica del passato, riattualizzandola, sorridendo potremmo dire che fanno della musica antica.
Assolutamente, è così. La cosa ancora più sorprendente è che in questo momento, in effetti, i Maneskin, nonostante il loro successo globale incredibile, rappresentano un po' un unicum nella scena italiana, nel senso che non esiste un altro tipo di gruppo, soprattutto così giovane, paragonabile ai Maneskin, e non esiste neanche un filone. Diciamo che a quel tipo di sonorità afferiscono solo ed esclusivamente i Maneskin, mentre invece per quanto riguarda lo stato di salute generale dell'industria musicale italiana è sorprendentemente buono in questo momento, nel senso che ad esempio nelle ultime 2 settimane abbiamo avuto 2 album, uno di Blanco, che è un cantante che si ispira a sonorità, diciamo, pop, però derivanti comunque dall'hip hop, e Salmo, che invece è un rapper. Entrambi hanno debuttato con il loro album e entrambi sono risultati tra gli album più venduti e ascoltati, soprattutto sulle piattaforme di streaming nel mondo. Blanco è risultato terzo ed è un te terzo in tutto il mondo ed è un risultato incredibile in quanto è un debuttante assoluto 18enne. Salmo, che invece ha già parecchi anni di gavetta alle spalle, è risultato l'album più ascoltato in tutto il mondo sulla piattaforma Spotify. E questo è qualcosa che sarebbe stato inimmaginabile fino a qualche mese fa. Quindi, insomma, ben venga che ci sia questa riscoperta della lingua italiana nell'ambito musicale e speriamo che apra le porte a tanti altri che cantano e suonano in lingua italiana.
Marta, brevemente un giudizio squisitamente personale. Salmo, Blanco, Maneskin, quanto bravi loro, quanto bravi i discografici e le major?
Credo che siano bravi entrambi. Le major sono state brave a individuare gli artisti su cui puntare e a non scoraggiarsi per il fatto che questi artisti apparentemente facevano musica che poteva risultare diversa da quella che va in radio, ad esempio, perché fino a prima del loro avvento in radio era difficile sentire quel tipo di musica lì. Però bravissimi assolutamente gli artisti che, nonostante sapessero che la loro era una strada in salita, hanno continuato a fare ciò che sentivano di dover fare, sentivano di essere bravi a fare, e non sono andati incontro alle esigenze e alle richieste del mercato.
Allora, siamo in chiusura di questa nostra conversazione con Marta Blumi Tripodi, che intanto ringraziamo moltissimo di aver preso parte alla nostra puntata di Voi che sapete.
Grazie a voi.
E facendo un po' la nostra, passando in rassegna le canzoni che sono state censurate dagli autori nei confronti di candidati alla presidenza degli Stati Uniti, dopo John McCain che ha ricevuto lo schiaffo di Jackson Brown e di Foo Fighters, per ben 3 volte Sarah Palin si è vista prendere a sberle, una volta dagli Heart, ma quella che noi ascoltiamo in chiusura è una canzone di John Bon Jovi, Who Says You Can't Go Home? E in pratica le si è rivolta contro perché infatti l'hanno rimandata in Alaska. Un saluto da
Giovanni Conti.
e Roberto Corrent.
Buon pomeriggio, Marta.
Buon pomeriggio.
Yeah.
still just a mile to road. Take it in, take it with you when you go. Who says you can't go home? Who says you can't go home? There's only one place they call me one of their own. Just a hometown boy, born a rolling stone. Who says you can't go home? Who says you can't.